Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Inizierei con una domanda che mi è sorta spontanea quando ho affrontato un autore di filosofia, un autore abbastanza ostico che ha parlato appunto della storia. L'autore in considerazione è Nietzsche, che scrive sull'utilità e il danno della storia per la vita. Nietzsche parla di una certa ipertrofia, se vogliamo, di un eccessivo accrescimento del sapere storico, una certa malattia storica, i cui sintomi possono essere notati in un eccessivo attaccamento al passato che spegne la volontà di agire nel presente. Alla descrizione e alla cura di questa malattia dedica appunto questo libro, sull'utilità e il danno della storia per la vita. Nietzsche parla dello storicista, la figura dello storicista che si inchina davanti all'istoria, non crea nulla di nuovo ed è necessario, insomma, un costante, continuo richiamo al passato che spegne, se vogliamo, la creatività dell'uomo verso il presente. La corretta considerazione della storia, il corretto ruolo della storia nella società e nella figura dell'individuo è quello che la intende, che la porta a essere intesa come memoria, come elemento che fa parte della vita di tutti gli individui, ma solo nella misura in cui è utile poterla analizzare e poterla usare come strumento per conoscere, per comprendere il presente e potersi orientare, se vogliamo, negli scenari che regolano la vita quotidiana. Sulla base di questa considerazione, di questa provocazione che Nietzsche fa, vorrei chiedere al professore Barbero cosa dà a lui la storia, se essa può essere strumento per capire il presente, se c'è il rischio di un eccessivo attaccamento al rapporto con la storia, quasi patologico, quasi che si limiti a un'autocelebrazione della storia. Qual è la storia per Barbero?
Ci sono diversi, una risposta deve essere, come dire, preparata su diversi piani, perché su un piano strettamente personale, se io dovessi essere sincero fino in fondo, e magari ci provo a essere sincero fino in fondo, su un piano strettamente personale, per me la storia è innanzitutto una cosa che mi diverte nel senso più alto di questo termine. È una cosa che mi emoziona, mi appassiona, mi piace, a cui è l'attività intellettuale che preferisco in assoluto, studiare la storia e comunicare con la gente vissuta nel passato. Quindi per me è una cosa che potrei anche, se dovessi appunto, ripeto, essere sincero, a livello individuale la potrei anche ridurre esclusivamente all'enorme piacere di tutto questo. Però questo è soltanto un pezzo di risposta, perché lo Stato non mi paga perché io mi diverta sostanzialmente. In ogni società sana bisogna che ci sia della gente che studia la storia, ecco, mettiamola così. La gente che studia la storia non è strettamente indispensabile quanto lo sono i medici, supponiamo, ma se uno proprio dovesse scegliere, va bene. Ma in realtà in una società sana c'è tanta gente che studia le cose più diverse e ognuna di quelle cose ha importanza. Ha importanza per la coscienza collettiva, per la cultura collettiva di un paese e di un popolo. Un paese che non conosce se per ipotesi esistesse un paese che non conosce nulla della storia, ebbene quel paese semplicemente andrebbe avanti brancolando nel buio, così come l'individuo che non sa nulla del passato vive nel presente con meno strumenti per capirlo, ecco. Tutti noi viviamo nel presente, si capisce, e per la maggior parte della gente ha ragione, il presente è la cosa che conta di più, il futuro viene subito dopo come cosa importantissima, il passato viene al terzo posto e questo è anche comprensibile. Ma in realtà, appunto, se non abbiamo idea del passato che ha condotto al nostro presente, siamo meno capaci di capirlo, siamo meno capaci di valutare cosa è importante e cosa no, quali aspetti del nostro presente sono così perché non potrebbero essere diversi e quali aspetti del nostro presente invece sono frutto di una concatenazione di avvenimenti, potevano essere diversi e possono ancora cambiare, no? Ecco. Detto tutto questo, per seguire la provocazione di Nietzsche sul danno che la storia può fare, io direi che non è tanto la storia fatta come cerchiamo di farla noi, che ci lavoriamo, insomma, fatta cioè in modo critico. Perché onestamente non mi sembra che ci possano essere dei grandi danni a fare la storia in modo critico e quindi a esercitarsi, ad analizzare liberamente, senza preconcetti, senza pregiudizi. Forse l'unico danno che mi può venire in mente è una cosa a cui mi è capitato di pensare di recente, di fronte alla reazione emotiva del mondo e del nostro paese, in particolare alla guerra in Ucraina. A me è venuto da dire, da pensare che io non riuscivo a condividere fino in fondo quella reazione emotiva di chi si comportava come se si trovasse di fronte a una cosa mai più immaginata, ecco, mai accaduta prima. Mi è venuto da pensare che forse lo storico in questo rischia di essere un po' anestetizzato nelle sue emozioni, come il medico che, vivendo sempre a contatto con la sofferenza e con la morte in ospedale, non è altrettanto sensibile a queste cose, per forza, quanto lo siamo noi. E lo storico, appunto, di fronte agli avvenimenti, la sua reazione automatica è sempre di dire: certo, questo è come era successo quella volta in quell'altro caso, e quest'altra cosa succede sempre così. No, ecco, e questo secondo me rimane una cosa positiva a livello intellettuale, però rischia di isolarti un po' dal comune sentire di quelli che vivono intorno a te, e quindi ci può essere anche una componente di rischio. Dopodiché, per chiudere questa risposta troppo lunga, ma voi mi perdonerete, la domanda era importante, il rischio per una società invece è non nell'eccesso di storia, ma nell'eccesso di memoria. Quando cioè i fatti storici sono troppo presenti nella memoria collettiva e dettano i comportamenti, le scelte politiche, le reazioni emotive della gente, ma non fatti storici su cui si sia capaci di un'analisi critica, fatti storici che vengono accettati in modo quasi mitologico, come fondanti per l'identità di un paese. E qui di nuovo devo dire che la vicenda dell'Ucraina e della Russia, per chi conosce quei due paesi, è una dimostrazione impressionante di questo, perché abbiamo davanti a noi due paesi, due popoli, dove il ricordo delle atrocità del Novecento in entrambi i paesi è fondante, è decisivo, è motivazionale. Però è un ricordo distorto, perché in ognuno di quei due paesi si ricorda solo un pezzo, si ricordano i torti subiti e non le colpe che invece si possono aver avuto. E quella è proprio una dimostrazione plastica, credo, di una delle cose che forse Nietzsche poteva intendere.
Professore, ha anticipato ampiamente una domanda che volevo porle un po' più in là nell'intervista, ma che colgo l'occasione per porgliela in questo momento. Uno dei meccanismi di ricostruzione della storia che si vive e si vede soprattutto nelle memorie di chi racconta il proprio vissuto, la propria esperienza passata, magari raccontandola a nipoti o comunque a gente più giovane, è quella della descrizione di un passato nostalgico, una descrizione nostalgica del passato. Si tende infatti a descrivere i tempi passati come migliori, passando dunque e arrivando in maniera quasi diretta a una critica dei cosiddetti giovani d'oggi. Sono frasi queste qua di critica rispetto alla componente giovanile che sentiamo da Platone praticamente, passando per i diversi autori latini che ogni volta sembrano lamentarsi o avere qualcosa da ridire sul periodo in cui vivono, che sia la Repubblica che sia l'Impero, richiamandosi costantemente al periodo precedente. Penso che questo meccanismo qua, e quello di cui ha anche trattato lei nella precedente risposta, sia insito nella mente di ogni individuo. Spesso infatti manchiamo di profondità storica, pecchiamo di obiettività nel descriverla e nel raccontare la storia. È un po' un limite questo anche delle fonti storiche? Ci sta un limite nella storia in questo senso qua? E questa tematica, questa tendenza umana dell'individuo ma anche collettiva, è connessa al mito dell'età dell'oro di cui lei spesso ha trattato?
Le verrebbe di fare delle domande di un'estrema complessità, perché è poi difficile, come dire, ricucire tenendo insieme tutto. Un pezzo per volta. Indubbiamente la tendenza a ricordare in termini positivi, in una luce positiva, l'epoca in cui si era giovani e a pensare che il mondo sia peggiorato è proprio una cosa antropologica, non ha niente a che fare con la storia, ha a che fare con l'antropologia. L'essere umano per sua natura tende a fare questo E di conseguenza, appunto, come lei giustamente diceva, già al tempo di Platone sicuramente si diceva: ah, ma i giovani d'oggi non sono mica più come quelli dei tempi di Socrate. Ecco, allora, questa cosa qua è una cosa che può anche fare semplicemente sorridere, perché ha a che fare appunto col rapporto che ogni persona ha col proprio passato. E questo è il problema dell'incastro fra le vite individuali e la storia, che ci riporta di nuovo al tema della memoria. Le vite individuali sono tutte immerse nella storia, però ovviamente ognuno della storia sperimenta un pezzetto, sperimenta non soltanto un pezzetto limitato ai brevi anni della propria vita, ma anche alle circostanze in cui è vissuto. Io non ho nessuna difficoltà quando persone molto anziane che erano bambine sotto il fascismo mi dicono: ma si viveva benissimo sotto il fascismo. Io non ho dubbi che loro vivevano benissimo. Se erano di famiglie allineate, che ci credevano e che stavano bene, è ovvio che vivevano benissimo. Allora, semplicemente noi, da una persona formata a pensare, da una persona che è andata a scuola, da una persona che quindi dovrebbe avere la testa aperta e aver sviluppato un atteggiamento critico, ci dobbiamo aspettare, ecco, che ognuno di noi sappia superare i limiti, appunto, della propria memoria ed essere consapevole di quanto quella memoria è limitata. Purtroppo invece questa è una cosa molto poco diffusa. Fra le varie materie che si insegnano a scuola, la storia è probabilmente quella che più di tutte dovrebbe servire a far capire questo. E però evidentemente non basta, perché noi lo vediamo che a tutti i livelli, anche nel discorso pubblico, questa capacità di dire: un conto è il passato come l'ho potuto sperimentare io, la mia famiglia, il mio paese, il mio popolo, e un conto è vedere le cose come erano, nella loro ampiezza, ecco, e nella contraddittorietà degli orizzonti. Questa cosa che per noi storici sembra essere proprio la cosa più elementare, ovvia e necessaria, invece non è per nulla comune, indubbiamente, ecco. Dopodiché, appunto, giriamo intorno in realtà allo stesso problema. Per quanto riguarda le fonti, mi chiarisca meglio com'è che lei agganciava il tema delle fonti a questo discorso che abbiamo impostato.
Perché sostengo, insomma leggo anche ascoltandola, che lei si richiami soprattutto trattando del Medioevo, dove le fonti inevitabilmente sono di minore quantità, ecco, sono di meno rispetto all'epoca moderna e soprattutto contemporanea, e siamo costretti, e lo si vede anche nel libro su Dante, possiamo riallacciarci a aspetti e a interi anni della vita di Dante unicamente basandoci su poche parole, su poche frasi che l'autore ha detto. Quindi mi chiedevo se è un limite della storia doversi affidare, se vogliamo, a fonti non attendibili che possono essere certamente imbrigliate di questi meccanismi di cui abbiamo
detto. Però allora attenzione, perché qui si mescolano due discorsi diversi. Un tema è la scarsità delle fonti, che è via via maggiore man mano che si va indietro nel tempo. Questo di per sé non è un problema, nel senso che l'esercizio dello storico in realtà consiste proprio nell'esercizio intellettuale di provare a ricostruire un passato concluso di cui noi non sappiamo tutto. La bellezza del nostro lavoro sta in quello, nel fatto proprio di dover cercare le informazioni e poi collegarle, connetterle e riuscire a immaginare una trama di cui vedi soltanto dei pezzi. Perché se noi avessimo a disposizione tutte le informazioni possibili, il nostro lavoro sarebbe un'altra cosa, e sarebbe il lavoro del sociologo che lavora nel presente e che qualunque dato gli venga in mente di avere, con un po' di fatica lo può trovare. Voglio sapere quanti analfabeti ci sono oggi in Italia e mi metto lì e questo dato lo trovo. Se non lo trovo, me lo costruisco. Con i sondaggi posso sapere tutto quello che voglio, ma questo è il lavoro appunto di chi sa che a qualunque domanda, se si mette di buzzo buono, può trovare la risposta, e non è il mio lavoro. Il mio lavoro invece è eccitante proprio perché consiste nell'esercizio di ricostruire un passato attraverso fonti frammentarie. Dopodiché però naturalmente la frammentarietà è sempre maggiore man mano che si va nel passato, e l'atteggiamento dello storico cambia. Si arriva fino all'archeologo che studia civiltà lontane di migliaia di anni, il quale, partendo da pezzettini di prove oggettive, in realtà poi inventa, inventa quello che a lui sembra la storia che c'è dietro a quelle pietre e inventa una storia logica, e anche per lui è un esercizio intellettuale appassionante, però quella storia agli occhi già di uno che studia il Medioevo, cioè un'epoca dove le fonti non sono infinite, come ha detto lei, sono piene di lacune, però sono tante, no? Ecco, ai miei occhi già il lavoro dell'archeologo che mette il 95% della sua intelligenza a completare un puzzle fatto di pochissime tessere, per me è già un lavoro molto diverso appunto dal mio. Di questo bisogna essere consapevoli semplicemente, così come bisogna sapere che se invece si studia un problema di storia contemporanea, dove, come giustamente lei diceva, in apparenza le fonti sono infinite, anche se pure in quel caso, se stiamo parlando di qualcosa di concluso, viene un momento in cui nuove fonti non si aggiungeranno più, e quindi comunque potremo sempre scoprire nel nostro percorso che andiamo a sbattere contro un muro o contro un vuoto, no? Ecco, ma in generale, appunto, studiando vicende di storia contemporanea, l'impressione è quella opposta, che le fonti sono così tante che io non potrò mai vederle tutte. E quindi lì è molto più importante per lo storico la capacità soggettiva di aprirsi il suo percorso, di andare a mettere le mani là dove sa che trova le cose più importanti. Mentre io, che sono un medievista, posso ancora dire, tutto sommato, posto un problema di storia medievale, io posso vedere tutte le fonti esistenti. Non devo fare esercizio intellettuale dello scegliere un percorso oppure un altro. Posso vedere tutto, la fatica comincia dopo. Questo però, appunto, come lei vede, è un problema diverso rispetto al fatto che le fonti poi mentono o comunque sono soggettive. Ecco, questa è un'altra cosa. È una cosa di cui in teoria noi siamo consapevoli, perché è la prima cosa che ci insegnano, o la seconda cosa che ci insegnano quando impariamo a fare il nostro mestiere. Però è anche una cosa maledettamente facile da dimenticare, perché di fronte all'entusiasmo di aver trovato una fonte che ti dice delle cose, ecco, è quasi disumano doversi dire un momento, magari poi non è così. Esempi clamorosi li ho incontrati proprio scrivendo il libro mio su Dante, nel senso che, voglio dire, tu leggi La Vita Nuova e ti dici: ma quando mai ho incontrato un uomo del 200 che mi ha raccontato che da bambino si è innamorato di un'altra bambina con un vestitino rosso, e che poi mi racconta della volta che l'ha incontrata per la strada a 18 anni e lei l'ha salutato e lui è rimasto così sconvolto dal fatto che lei sapeva chi era, che si è precipitato in camera sua, si è chiuso a chiave, si è messo a pensare a lei, poi l'ha sognata. Ecco, voglio dire, uno dice: ma quando mai trovo un altro che mi racconta queste cose? E lì viene un po' come una doccia fredda quando poi il collega più scafato, perché non è uno storico ma è un letterato, un italianista, ti dice: ma guarda che quello è un romanzo, però noi non abbiamo mica nessuna garanzia che le cose siano andate davvero così. Ecco, e lì effettivamente, appunto, mantenere il sangue freddo e sapere che le fonti su cui stai lavorando ti presentano una versione di quello che è accaduto, ma per mille motivi soggettivi, consapevoli o anche in modo inconsapevole, possono in realtà invece travisare quello che è successo, quella è una consapevolezza che è uno dei ferri principali del nostro mestiere, diciamo così. Ecco.
Un'ultima domanda sulla considerazione, sulla concezione in generale di storia, prima di trattare argomenti più concreti, se vogliamo. Il professore Barbero è attivo nella rivalutazione, nella rielaborazione, è attivo nella rivalutazione di una corretta concezione delle varie epoche storiche. E spesso, studiando il Medioevo a scuola, quando si ha qualche docente un pochettino più illuminato, ci sta l'avvertimento, quasi, se vogliamo definirlo così: attenzione, perché tanto è stato detto su quest'epoca, tante cose false, tanti miti. E lei spesso nelle sue conferenze ha trattato questo periodo, ha trattato di questo... di come il Medioevo, quello che noi chiamiamo Medioevo, in realtà non esista, sia un periodo immensamente grande, caratterizzato da enormi cambiamenti. Si percepisce quasi un velo di indignazione verso quella che è stata, diciamo, la propaganda rinascimentale che ha portato a definire il periodo che lei studia, di cui lei certamente è appassionato, come un'età buia. Vorrei chiederle, sulla base di questo, se lei avesse il potere con la bacchetta magica, diciamo, di cambiare nella mente di ogni individuo la divisione in blocchi della storia, quindi passando dall'età classica al medioevo, età moderna e contemporanea, quali sarebbero gli estremi di ogni periodo e quali sarebbero queste epoche? La rivoluzione francese sarebbe ancora l'inizio dell'età moderna? La scoperta dell'America sarebbe ancora la fine del medioevo? Esisterebbe il medioevo?
Ok, premesso che se avessi la bacchetta magica per cambiare la testa della gente, cambierei prima qualche altra cosa, naturalmente. Questa qui ce la possiamo anche permettere, ecco, il fatto che il mito del Medioevo, secoli bui, sia tuttora inestirpabile dal senso comune, dal linguaggio comune, eccetera. A me, come lei ha giustamente visto, a me mi scoccia perché, essendo un medievista innamorato del mio periodo, mi offende un po', però insomma ce lo possiamo permettere, ripeto, non c'è niente di grave. Però invece, appunto, a parte la bacchetta magica, il problema del senso della periodizzazione che noi usiamo è un problema grosso, che io credo noi storici in realtà abbiamo imparato a non porci perché ci siamo probabilmente convinti che non ha granché a che fare col lavoro che facciamo davvero. E non è del tutto vero, però è il modo più comodo per risolvere la contraddizione. Cioè, noi sappiamo che queste etichette non solo sappiamo che sono arbitrarie, e va bene, ma anche che proprio non corrispondono in certi casi alle reali scansioni del tempo che noi studiamo. E siamo abbastanza abituati, da un lato, a infischiarcene, dall'altro a dire, vabbè, ma si tratta di aspetti istituzionali, io posso ben sapere che il Medioevo non esiste, tuttavia sono pagato per insegnare storia medievale, i miei studenti vengono a lezione di storia medievale, studiano manuali che si intitolano Il Medioevo e non, a nessuno viene voglia di partire come Don Chisciotte contro questi giganteschi mulini a vento, no? Ecco, quindi in realtà il problema tende a essere un po' eluso. Se volessimo provare ad affrontarlo, il discorso io credo che sia dunque, lasciando perdere l'antichità, che è immensa anch'essa, che però appunto non è il mio mestiere, diciamo, in cui i paradossi sono evidenti, perché, come dire, noi collochiamo grosso modo nell'antichità, tanto le civiltà mesopotamiche, le piramidi dell'Egitto, quanto gli antichi romani. Dopodiché gli antichi romani andavano a visitare le piramidi che consideravano delle antichità e ci lasciavano i graffiti sul muro esattamente come facciamo noi. E al tempo stesso, quando i romani andavano a visitare le piramidi come antichità, però gli egiziani intorno a loro continuavano a scrivere in geroglifici e a mummificare i loro morti come facevano 3.000 anni prima. Quindi qui ci sono sovrapposizioni di lunghe durate, inenarrabili, ecco, in quello che è il mondo antico. Non ci mettiamo le mani per adesso. Alla fine, nel contesto europeo-mediterraneo, l'antichità si risolve nell'impero romano. Prima nell'ellenismo e poi nell'impero romano. E poi ancora nel cristianesimo, che è un fenomeno dell'antichità, naturalmente. A questo punto, effettivamente, una trasformazione nel panorama delle convenzioni sui periodi, delle convenzioni periodizzanti, una trasformazione negli ultimi 50 anni si è verificata ed è la nascita della tarda antichità, che non ha ancora forse preso possesso dei manuali, delle divisioni in volumi dei manuali scolastici, ecco, però nel lavoro storiografico è ormai totalmente consolidata. La consapevolezza, cioè, che a un certo punto l'impero romano conosce trasformazioni così profonde, appunto, la vittoria del cristianesimo, il declino dell'Occidente e invece la grande forza del mondo orientale, romano, ma anche greco, oltre che cristiano, è immune alle invasioni barbariche. Ecco, e poi la persistenza appunto della dialettica fra un Oriente romano, greco e cristiano e un Occidente romano, latino e barbaro. Ecco, tutto questo volendo ci potrebbe portare anche fino a Carlo Magno addirittura, abolendo l'alto medioevo. In realtà poi per convenzione si preferisce di solito vedere una tarda antichità che comincia già, forse già nel secondo, terzo secolo, certamente con Costantino al più tardi, ecco, e che va a coprire anche quella che per tradizione era la cesura tra antichità e medioevo. L'anno 476 è in pieno nella tarda antichità, non è proprio una cesura di nessun tipo, per esempio, ecco, tranne sul piano istituzionale, che sono anche cose che contano, il venir meno di un governo imperiale in Occidente, per quanto già da lungo tempo superfluo, e certamente non va dimenticato, ecco. Però di per sé oggi non pensiamo più a una cesura alla fine del V secolo, pensiamo che il IV, il V, il VI, il VII secolo rappresentino tutto sommato una certa continuità, e per qualcuno fino a Carlo Magno, se vogliamo. Per noi medievisti è più facile ripartire invece dai regni romano-barbarici e dire no, c'è un alto medioevo barbarico che sotto molti aspetti prosegue l'antichità. Certo, per esempio, l'unica lingua scritta è il latino, e tutta la cultura è quella che hanno potuto ereditare dal passato romano. Ne hanno ereditata una parte, non tutto, molto hanno perso, ma quello che hanno è tutto lì, dal passato romano e cristiano, naturalmente, no? Ecco. E poi invece certamente è enormemente importante la transizione che porta dal medioevo romano barbarico al medioevo dopo il 1000, al medioevo, diciamo, ci sono due medioevi in realtà nel nostro immaginario, anche se la gente non ne è consapevole, non ne è mai stata consapevole, per cui la gente non fa nessuna difficoltà a immaginare cavalieri in armatura che fanno tornei alla corte di Carlo Magno, ecco. Ma invece in realtà i medioevi sono due: il medioevo dei barbari e dei vichinghi e degli unni, e dall'altra invece il medioevo dei castelli, della cavalleria, della signoria, della grande cultura urbana, della scolastica, dei comuni e così via. Questo secondo medioevo crea una civiltà che al tempo dei barbari e anche di Carlo Magno sarebbe stata inimmaginabile. Al tempo di Carlo Magno sarebbe stata inimmaginabile la rete di edifici che copra l'Europa del 200 e del 300, la rete di castelli, di palazzi, di cattedrali. Al tempo di Carlo Magno sarebbe stato inimmaginabile mandare Marco Polo in Cina, per non parlare di Cristoforo Colombo in America, che ovviamente è un uomo del Medioevo che grazie alla grande crescita del basso Medioevo alla fine arriva perfino in America. Ecco, tutto questo sarebbe stato impensabile al tempo di Carlo Magno. Scrivere la Divina Commedia sarebbe stato impensabile. Scrivere in italiano, in francese, o in spagnolo, o in tedesco sarebbe stato impensabile al tempo di Carlo Magno. Quindi tutto questo mondo che è sempre medioevo nel nostro immaginario è poi quello che fa sì che a noi medievisti dia particolarmente fastidio continuare a parlare di secoli bui e così via, perché se uno volesse compromettersi, uno potrebbe anche dire: guarda, al limite, per i Longobardi te lo concedo, dai, secoli bui, gli faccio un po' torto, però alla fin fine, ecco. Però secoli bui per l'epoca in cui costruiscono Notre Dame, francamente, invece è proprio grottesco. Dopodiché il problema per l'affermarsi di questa percezione in una conoscenza più comune, diciamo più ampia tra la gente che non è specialista, il problema è che non c'è una transizione secca. La crescita del mondo romano barbarico, anche se noi continuiamo a usare termini come decollo, per esempio, no? Continuiamo a citare l'anno 1000 perché suona tanto bene e quindi serve come punto di riferimento, però in realtà noi oggi sappiamo che la grande civiltà basso medievale nasce per accumulo di generazioni e generazioni e generazioni, secoli e secoli. La ripartenza probabilmente c'è già con Carlo Magno, ma i risultati si vedono tre secoli dopo, e quindi è difficile far passare nel senso comune, nel linguaggio giornalistico, una cesura storica che non corrisponde a un anno, il 476, o a un avvenimento, la rivoluzione francese, no? Ecco, ma che invece si spalma su vari secoli. E lo stesso vale per la fine del Medioevo, perché la fine del Medioevo, come dire, ci sono indubbiamente una serie di avvenimenti che cambiano la faccia del mondo, e la scoperta dell'America è uno di questi, e la riforma protestante e la successiva controriforma cattolica sono un'altra sequenza di avvenimenti che cambia il mondo rispetto al mondo medievale in modo drammatico. E l'invenzione della stampa, ancora, un'altra cosa. quel fenomeno tutto sommato superficiale da certi punti di vista, un cambiamento del gusto artistico, architettonico, che produce l'arte e l'architettura rinascimentale, e che però si accompagna anche a nuovi modi di pensare, nuovi modi di ragionare, che non è detto che siano superiori a quelli dei filosofi della scolastica, che avevano teste di fronte alle quali noi, come dire, ci mangerebbero a colazione, ecco, noi di oggi. Però indubbiamente il pensiero poi del 5, del 6, 700 si dirige verso altri luoghi e scopre altre cose nuove e diverse. Quindi non c'è dubbio che quando scoppia la Rivoluzione Francese il mondo era molto diverso rispetto a tre secoli prima, salvo che anche lì, appunto, dire è perché è finito finalmente il Medioevo ed è cominciata la modernità è un modo completamente sbagliato di sintetizzare un'evoluzione invece vera e constatabile. Si tratta invece di un'evoluzione nella continuità, anche se alcuni avvenimenti, come appunto la scoperta dell'America, l'arte rinascimentale, il pensiero umanistico, la stampa, possono dare l'impressione di altrettante cesure secche, ma non è così. Alla fine però indubbiamente si sarà creata un'Europa così diversa che quell'Europa non si ricorderà niente del Medioevo, avrà dimenticato tutto. Nel Settecento faranno fatica a leggere Dante, lo leggeranno perché, d'accordo, è talmente immenso che Dante non riescono a dimenticarlo del tutto, però si sono dimenticati la chanson de Roland o il poema de Mio Cid, si sono dimenticati tutto del Medioevo, e proprio per questo è difficile far percepire che invece si tratta di un percorso che ha una sua continuità. Ecco, probabilmente molti colleghi medievisti o modernisti sarebbero abbastanza d'accordo con me sul fatto che sotto certi aspetti il mondo dal 300 al 600 ha avuto una sua continuità visibile, per esempio se si tratta delle istituzioni, della crescita delle monarchie, dei loro apparati, della tassazione, della burocrazia, delle leggi. Ecco, tutto questo aspetto che finora non abbiamo citato è un aspetto sotto cui non c'è barba di stampa o di pensiero umanistico che ci autorizzi a dire che le cose sono cambiate con una cesura netta. Non è proprio così. Tutto quel mondo lo vediamo crescere in continuità dal 2-300 fino al 6-700. Quindi, come vede, alla fine uno farebbe un sacco di chiacchiere se dovesse avere in mano quella famosa bacchetta magica e si ritroverebbe a dire, boh, però adesso alla fine che cosa ci faccio? Tanto vale lasciare le cose come stanno, con i loro paradossi, con l'assurdità che il mestiere dello storico è l'unico in cui moderno e contemporaneo non vogliono più dire la stessa cosa, che è già di per sé abbastanza grottesco, naturalmente. Tanto vale lasciare le cose come stanno, perché la fatica di rimettere ordine in questo forse sarebbe maggiore dei vantaggi che se ne potrebbero ricavare.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Facciamo un salto storico abbastanza evidente con questa domanda, però d'altronde col professore Barbero possiamo permetterci anche questi salti, tanti sono gli argomenti che ha a cuore e che tratta nelle sue conferenze, nei suoi interessi personali, ritengo io. Dalle nostalgie verso il regno borbonico, passando per il fenomeno del brigantaggio, sembra quasi che la dinastia Savoia non abbia certamente riscosso, non sia stata per alcuni aspetti molto popolare al sud. Partendo da questo fatto che si studia insomma nel quarto anno, studiando il Risorgimento nel programma scolastico, mi appare quantomeno paradossale o strano che invece proprio nel sud, nell'anno del referendum, nel 1946, la monarchia abbia riscosso un tale successo. Come mai? Quali sono le radici di questo fenomeno? Forse un istinto più conservativo che si ha al sud rispetto ad altre parti, insomma, d'Italia e del mondo? Diciamo che la visione, insomma, che si ha, la visione un po' romanzata che abbiamo del risorgimento, che ha creato quel mito dell'Italia, così come in molti altri paesi si creava attorno alla rivoluzione francese, insomma un mito di unità nazionale, sta un po' venendo meno da relativamente poco tempo. È difficile però in questo contesto inquadrare quale sia la reale, in questo mondo abbastanza polarizzato, quale sia il reale svolgimento dei fatti. Si parla di un sostegno inglese, per esempio, al regno Savoia per conquistare un sud immensamente più ricco, anche se le ricchezze erano certamente non equamente distribuite, oppure si parla dei chilometri di ferrovie del regno Savoia piuttosto del regno di Re Ferdinando. Qual è tra queste due visioni polarizzate la realtà dei fatti che ci porta, insomma, ahimè, ancora oggi a vivere una sorta di spaccatura tra nord e sud? Penso che il fenomeno e la questione, insomma, attorno all'unità sia uno degli elementi che porta ancora oggi questa spaccatura, accompagnata forse dalle politiche del primo regno d'Italia, le politiche del regno Giolitti, insomma, politiche che sono state perpetuate nel corso dei decenni anche in età repubblicana. Qual è la sintesi tra queste visioni e come mai viviamo in un paese con queste contraddizioni?
Giuseppe, di nuovo una domanda vastissima. Si ricorda che la prima cosa che mi chiedeva era cosa ne penso del fatto che il Sud nel 1946 ha votato monarchia. Da questo mi è rimasta impressa, e lo dico perché mi sembra che lei abbia ragione, è possibile che il voto per la monarchia prevalente al Sud nel 1946 non sia legato tanto a un attaccamento ai Savoia quanto a un generale maggiore conservatorismo. Tant'è vero che lo stesso schema di voto si ritrova anche al nord, dove sono le grandi città che votano Repubblica, mentre la campagna vota monarchia. Detto questo, però, è evidente che al sud, nel 1946, un vasto senso di odio nei confronti dei Savoia non c'era. Su questo, quello è proprio un fatto, è uno dei fatti da cui dobbiamo partire. Allora, dopodiché lei mi sfida a sintetizzare dei problemi che farebbero tremare persone che avessero dedicato tutta la vita a studiarli, e che non sono io. Io le posso dire questo. Non credo che nessuno abbia le idee chiare sulle reali origini storiche di una maggiore arretratezza economica e sociale del Sud rispetto al Nord. Nel senso che da medievista mi sento di dire che è tuttora aperto il dibattito se si possa intravedere già un segno di minor dinamicità, diciamo, della società meridionale sotto gli Svevi, sotto gli Angioini, quando invece nel centro-nord c'è il mondo comunale. Ecco, è possibile che ci... Però in realtà in tutto il periodo medievale e rinascimentale noi non vediamo nei contemporanei nessuna consapevolezza del fatto che il sud sia più povero e più arretrato del nord. Anzi, il sud, aiutato anche dal fatto di essere un unico regno rispetto a un centro-nord spezzettatissimo, ecco, il sud appare come una potenza e non c'è percezione di un dislivello, ecco. Il che non vuol dire che non ci potesse essere, però la percezione che i contemporanei hanno è anche una cosa importante, e ne riparleremo subito parlando del periodo risorgimentale. Quindi a quando si possa far risalire un divario d'insieme riconoscibile tra sud e nord? È difficile dirlo, e bisogna premettere che anche quando lo si incontra invece, e cioè nell'età moderna, non c'è dubbio che nell'età moderna comincia a delinearsi questo divario, però è un divario a macchia di leopardo, perché l'Italia è un paese di infinite diversità, d'accordo? E sia al nord sia al sud ci sono ricchezza e povertà distribuite nei modi più irrazionali, per cui è perfettamente possibile dire, come tutti gli storici concordano, sia pure con differenze di misura, che alla vigilia dell'unità d'Italia tutta una serie di indicatori parlano di un sud più povero del nord e meno sviluppato del nord, in un contesto ben inteso in cui l'intero paese è povero e sottosviluppato. L'intera Italia è povera e sottosviluppata rispetto all'Inghilterra, ma anche alla Germania o alla Francia, agli Stati Uniti nel 1861. L'intero paese è povero e arretrato, ha pochissima industria, ha una vasta miseria nelle campagne e così via. E tuttavia ci sono una serie di indicatori economici, statistici, evidentissimi, pubblicati, che vanno appunto dalla produzione in tutta una serie di settori, ai tassi di analfabetismo, al numero di società commerciali esistenti, alla quantità di lettere consegnate dalla posta per singola persona, per non parlare delle ferrovie che lei stesso citava. Ci sono tutta una serie di indicatori che dicono che nel 1861 c'è già un percettibile divario tra nord e sud, che non sappiamo bene se sia una cosa recente, come potrebbe anche essere, dovuto a diverse politiche degli ultimi decenni sotto certi aspetti, politiche di investimenti, di costruzione appunto di ferrovie, di strade, di infrastrutture. Qui mi avventuro in un terreno che conosco solo a orecchio, però è percepibile probabilmente che negli ultimi decenni quel dislivello abbia cominciato a consolidarsi, gli ultimi decenni prima del 1861, e che quel dislivello ci sia è assolutamente innegabile, perché ci sono dati numerici, quantitativi, che lo dicono. Salvo che, riprendo un discorso che ho interrotto un attimo fa, il sud e il nord non sono due blocchi compatti, hanno al loro interno ricchezza e povertà. Napoli e l'entroterra di Napoli, con la sua fittissima agricoltura orticola, con un'infinità di piccole imprese e così via, sono una zona molto più ricca che non certe campagne del Veneto, disperate e abbandonate, d'accordo? Ecco, ma al tempo stesso però al sud ci sono divari tra le zone più sviluppate e quelle più povere, che sono ancora più accentuati rispetto a quelle del nord, per esempio, no? Ecco. L'altra cosa da sottolineare, perché parlavo prima della percezione, è che mentre, come dicevo, nel Medioevo, nel Rinascimento, nessuno viaggia per il sud o per la Sicilia riportando l'impressione di vivere in paesi più arretrati e meno ricchi rispetto alla Lombardia, nell'Ottocento invece è così. Nell'Ottocento è normalmente percepito dai viaggiatori che ci sia un accentuarsi della miseria e delle disuguaglianze e così via nel sud. Luoghi comuni, in parte sì, in parte addirittura luoghi comuni falsi, in qualche caso può anche darsi. Giustamente si citano con fastidio certe battute di settentrionali che dicono questa è Africa, è chiaro che c'è anche proprio un pregiudizio voluto, però ripeto, l'idea consolatoria che non fosse così e che il sud fosse addirittura più ricco del nord e più industrializzato e così via è una falsità, appunto, complessivamente è una falsità, dimostrabilmente tale. Nessuno storico serio potrebbe pensare di andare dietro a queste cose. Reazione della società del sud all'unità d'Italia. Non si può rispondere in senso unitario. Anche al sud, come al nord, la maggioranza dei ceti colti, che erano molto ristretti in termini quantitativi in quell'Italia, dappertutto molto ristretti, ma contavano dappertutto in Italia, al nord come al sud, la maggior parte delle persone che sanno leggere e scrivere, che si informano, che leggono il giornale, degli insegnanti, dei maestri di scuola, dei giornalisti, degli intellettuali, degli ufficiali dell'esercito, la maggior parte di questa gente è favorevole all'unità d'Italia, perché respira il suo tempo e sa che nel mondo dominano paesi che sono paesi, come dire, stati-nazione, l'Inghilterra, la Francia, quelli sono gli esempi. E si vuole essere come loro e la chiave sta nell'essere un grande stato nazionale. Quello è nello spirito del tempo. A noi oggi ce ne può importare un po' di meno, allora invece nell'Ottocento era ovvio che era una cosa importantissima. Così come è ovvio che per il bracciante calabrese, ma anche per il bracciante mantovano, questo discorso qua era un discorso insignificante. A lui interessava semmai il rapporto col padrone e la miseria a cui sfuggire, no? Ecco. ma i ceti che contano erano compatti. La monarchia napoletana crolla perché non è sostenuta dalla classe dirigente del paese. Ovviamente con eccezioni. Ci sono aristocratici, cortigiani, generali che invece appoggiano il re e che cercano di salvare il salvabile. Però è evidente che sono una minoranza, perché altrimenti non sarebbe stata neanche pensabile né l'avventura di Garibaldi dallo sbarco in Sicilia con 1000 uomini in poi, né poi il crollo completo della monarchia quando entrano anche i piemontesi da nord, praticamente quasi senza resistenza. Ovviamente, appunto, tante possibili reazioni, tante possibili opinioni, ma certamente la reazione di base non è un attaccamento alla monarchia borbonica tale da far sì che il paese si impegni a restare in piedi. Però lo scatenarsi della violenza, il collasso dell'autorità, la speranza della rivoluzione che fra le masse circolano in quei mesi, e che sono gli stessi motivi per cui Garibaldi, arrivato con 1000 uomini in Sicilia, alla Battaglia del Volturno ne ha 50.000, quasi tutti meridionali, reclutati in Calabria, in Basilicata, in Campania. Ci sono i loro nomi oggi sui siti che raccolgono, degli archivi di Torino, per esempio, che raccolgono le schede di servizio dei volontari dell'esercito meridionale, perché si chiamava così l'armata di Garibaldi, si chiamava l'esercito meridionale, ed era composto quasi tutto da meridionali. Però non c'è alcun dubbio che questa ondata rivoluzionaria vede poi una gran fase di delusione. La monarchia nazionale che si afferma è una monarchia reazionaria, conservatrice. L'uomo più intelligente di tutti, Cavour, è morto. Garibaldi se n'è andato disgustato. Governa una destra, da un lato, fanaticamente attaccata al pareggio di bilancio, cosa che ci dovrebbe spiegare qualcosa anche sul mondo in cui viviamo oggi e sui motivi per cui le cose non vanno tanto bene oggi. E comunque reazionaria, spaventatissima di qualunque movimento popolare. È il nord che occupa il sud? No, naturalmente. I galantuomini del sud, i signori, i ricchi, i borghesi, i proprietari, gli agrari, sono tutti col nuovo governo. E ben contenti che il nuovo governo non si sia sognato di dare la terra ai contadini, fare riforme agrarie o così via. E il brigantaggio è un movimento che ha tante anime, ben inteso, che raccoglie anche dei nostalgici del regime borbonico, senza alcun dubbio, ma raccoglie anche gente che fino al momento prima era in camicia rossa garibaldina e che poi invece appunto si sente circondato, disperato da un mondo che doveva cambiare in meglio e invece non è cambiato per niente. Perché a livello della condizione dei cafoni, come si diceva allora, ecco, il cambio da un re napoletano a un re piemontese non ha cambiato proprio nulla nella loro vita. Il brigantaggio è un movimento complesso, c'è anche molta delinquenza comune, perché il brigantaggio c'era anche prima. Il brigantaggio c'è sempre stato nelle province napoletane e i Borboni facevano fucilare e decapitare i briganti quanto e più dell'esercito sabaudo dopo. Quindi il brigantaggio è anche, come dire, delinquenza diffusa in campagne disperate, ecco, senza alcuna connotazione politica. Insomma, c'è un insieme di fattori, tanti. Questo non significa però che si radichi nel sud un odio e una diffidenza nei confronti della dinastia sabauda. C'è nei primi anni dopo l'unità d'Italia, in tutta Italia, un senso di fastidio per il fatto che questa Italia è vista come costruita dai piemontesi. Il fastidio per i piemontesi che sono arrivati con le loro leggi, i loro regolamenti, le loro abitudini e così via, si trova un po' in tutta Italia. È abbastanza scherzoso in genere, non c'è molto di più. C'è, dura una generazione. Massimo D'Azeglio lo dice a un certo punto: noi piemontesi ci siamo scannati per fare l'unità d'Italia e adesso la ricompensa è che siamo venuti in tasca, dice, a tutti gli italiani. Espressione di allora. Però questa cosa, anche questa, tramonta perché passa col tempo. Col tempo è l'Italia, che è uno Stato centralizzato alla francese, burocratico, no, con una forte burocrazia centrale. C'è un'impronta piemontese all'inizio, poi non se ne percepisce più la continuità. È lo Stato italiano, è la monarchia italiana, sono i re d'Italia, fino a Vittorio Emanuele III, il quale è vero che in famiglia parla ancora piemontese, perché quella è un'Italia dove i dialetti sono talmente radicati che tutti in famiglia parlano il loro dialetto e quindi anche il re. Però l'hanno fatto nascere a Napoli appositamente per dare l'impressione che questa non voleva essere una monarchia del nord, ma era una monarchia di tutto il paese. E appunto, che io sappia, per tutta la prima metà del Novecento io non ho mai incontrato nessuno che abbia parlato di tracce di ostilità verso i Savoia nel Mezzogiorno. Ecco, ostilità verso i Savoia ci può essere ovviamente negli ambienti repubblicani, negli ambienti socialisti, fra gli operai delle grandi fabbriche. Ostilità per i Savoia, però, più che per i Savoia, per lo Stato, per la monarchia, per il suo esercito che spara sugli scioperanti, per la sua polizia che picchia gli arrestati. Quello è di per sé i Savoia. Sono come attirano la devozione di quei gruppi sociali che sono abituati a questo tipo di valori, gli ufficiali dell'esercito, la buona borghesia, le signorine che amano tanto leggere sulle riviste delle principesse e hanno la foto della regina, magari, quel genere di ammetterini. Il grosso del popolo oscilla tra il dire, beh, il re, insomma, e il fregarsene completamente. Ma ripeto, io non ho mai trovato alcuna traccia di un atteggiamento diverso fra nord e sud in questo. E la prova è che nel 1946 il sud vota tranquillamente monarchia, senza che emerga da nessuna parte il fatto che siccome sono i Savoia e allora sono dei nemici, ecco, zero. Tutto questo cambia quando appunto negli anni 90 nasce il movimento neoborbonico, il quale è evidentemente espressione di un bisogno profondo, di un'insoddisfazione per una arretratezza per un dislivello, ecco, diciamo, rispetto al nord, che non è mai diminuito, non è diminuito dopo l'unità d'Italia e nemmeno nonostante le politiche di sostegno al mezzogiorno fatte dalla Repubblica. Anzi, io su questo non sono sicuro perché non è il campo mio, ma ho l'impressione che sotto molti indicatori il dislivello fra nord e sud sia progressivamente cresciuto, e quindi non è nemmeno che dopo l'unità d'Italia, come si vocifera e si vaneggia, ecco, il sud sia stato volutamente spogliato in modo particolare, è che in genere gli interessi dello Stato italiano non sono stati capaci di colmare questo divario, se ne sono abbastanza infischiati, se non per la facciata, in uno Stato italiano che, noti bene, fin dall'inizio aveva interamente cooptato la classe dirigente meridionale, perché fin dal 1861 i governi italiani sono pieni di ministri meridionali. Anche se è vero che ci vuole un po' per avere un meridionale ministro della guerra, ci vuole un po' per avere un meridionale ministro degli interni, bisogna aspettare Birudini e poi Crispi per avere un meridionale primo ministro, quindi è vero che per una generazione si fa un po' di fatica a inserire le élite meridionali nel governo, ed è anche vero che sono all'inizio soprattutto le élite siciliane più che non quelle del continente. Però, insomma, di fatto, fin dall'inizio c'è chiarissima la volontà di cooptarle, queste classi dirigenti meridionali, che infatti sono fedelissime alla monarchia, tranne i rari casi di intellettuali che invece criticano dicendo i Borboni poi non erano così male come dite voi e adesso state lasciando i problemi irrisolti. Ci sono fin dall'inizio intellettuali che dicono queste cose, però nell'insieme le classi dirigenti meridionali dirigono il paese. Lei poi forse sa che nella percezione un po' distorta di chi vive al nord, da molto tempo la gente che vive al nord, se non ha tanti strumenti critici, è pronta a giurare che i magistrati sono tutti meridionali, i poliziotti sono tutti meridionali, i questori, i prefetti, tutti quelli che comandano sono tutti meridionali. E statisticamente è vero, anche se naturalmente poi se ne ricava un luogo comune, sciocco. Ecco. Quindi è lo Stato italiano sostanzialmente quello che non ha risolto il problema. Dagli anni 90 il movimento neoborbonico esprime quindi un malessere perfettamente legittimo e giustificato del Sud, lo esprime però in un modo che secondo me, che sono uno storico e che quindi più di tutto do valore alla verità storica, lo esprime in un modo secondo me sbagliato, e cioè creando un mondo immaginario, creando un passato immaginario, il che non vuol dire che non sia stato anche giusto, come dire, modificare certe letture troppo entusiastiche, però le letture entusiastiche dell'unità nazionale, del risorgimento, sono roba da monumenti nelle piazze, gli storici da sempre, dai tempi di Gramsci, che discutono sui limiti del risorgimento, non c'è niente da riscoprire da quel punto di vista lì, però è vero che a livello di coscienza così comune, invece mettere in discussione l'unità d'Italia e il regime che ha dominato la monarchia dopo il 1861 è cosa che a qualcuno può sembrare nuova, sorprendente. Chi non legge gli storici può credere che nessuno l'abbia mai detto, che il Risorgimento anche, è stato anche fatto di compromessi, di errori, e che il risultato finale a Garibaldi, per esempio, non piaceva per nulla. Ecco. Dopodiché, ripeto, il movimento neoborbonico purtroppo ha alimentato una serie di fantasie, appunto, sulla ricchezza del Mezzogiorno, il momento dell'unità d'Italia, sulla volontà deliberata di saccheggiarlo e di spogliarlo, alimentando quindi, come dire, sensi complessi di inferiorità e superiorità intrecciati, alimentando ostilità verso altre parti del paese, no? I piemontesi, allora, tutte cose che secondo me tanto bene non fanno.
Ha citato nella sua complessa, articolata e certamente esaustiva anche risposta diversi grandi statisti, diversi uomini politici di una certa caratura, di una certa rilevanza anche nell'immaginario collettivo attuale, penso a Gramsci, penso anche a Cavour. La prossima domanda riguarda proprio questo, perché ho notato, studiando un pochettino la storia, l'età della Prima Repubblica, l'età in cui, dopo gli anni terribili e devastanti che hanno portato l'Italia al collasso dopo la Seconda Guerra Mondiale, uomini provenienti da, e donne anche, provenienti da schieramenti politici completamente opposti, diversi, si siano messi d'accordo per creare una Costituzione che è certamente tra le più ammirate al mondo. Quindi penso e noto, rifacendomi anche all'attuale considerazione, alla classe politica attuale, una sorta di senso di inferiorità rispetto a chi ha scritto la Costituzione, rispetto a quelle persone che hanno scritto gli articoli che citiamo nei momenti di manifestazioni, nei momenti di rievocazioni di certi diritti. È secondo lei evidente o presente comunque all'interno della classe politica attuale una sorta di senso di inferiorità? Penso per esempio alle questioni che hanno riguardato il DDL Zan ultimamente, l'accordo e il mancato insomma referendum per la legalizzazione delle droghe leggere piuttosto che per l'eutanasia legale. Sembra che la classe politica attuale non sia in grado di mettersi d'accordo riguardo le grandi questioni che caratterizzano il nostro paese, e il tempo passa e l'Italia risulta un pochettino più arretrata. Manca alla classe politica attuale, costituita da continue cadute di governo, da continue mancanze di accordi, di giochi politici, l'intraprendenza forse, il coraggio di osare, tipico dei padri costituenti, oppure una visione anche questa un po' romanzata, un po' ideale che noi cittadini abbiamo? Quali sono i limiti di entrambe le questioni e perché si ha una sostanziale sfiducia nella classe politica attuale?
Ma guardi, allora, quando lei dice se la classe politica attuale ha un senso di inferiorità rispetto alla, per esempio, alla generazione dei padri costituenti, non intende dire che loro avvertano questa inferiorità, ma che siamo noi che abbiamo quell'impressione, vero? Sì, certo. Allora, facciamo la tara del fatto che, come dicevamo all'inizio, il passato ci appare sempre sotto colori migliori. Ricordiamo le punte, le emergenze. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che da studente negli anni 70 ero convinto che l'Italia fosse governata da una classe politica pessima, totalmente incapace, priva di qualunque. Quando li guardo adesso, confesso che mi viene da dire erano dei giganti rispetto a quelli di oggi. Però appunto facciamo la tara del fatto che il passato si presenta sempre appunto sotto colori migliori. Aggiungiamo un altro aspetto. I politici, sia i singoli, i grandi uomini della politica, sia nell'insieme le classi dirigenti, danno il meglio di sé quando devono attraversare una prova terribile, ma veramente terribile, e riescono ad attraversarla, e quelli che la attraversano vittoriosi inevitabilmente, ecco, ci appaiono sotto una luce straordinaria. Churchill sarebbe passato alla storia come uno dei tanti uomini politici inglesi del Novecento, molto colto, però anche molto reazionario, pieno di idee bislacche e colpevole di gravissimi errori, se nel maggio del 1940 non fosse caduto il governo Chamberlain e Churchill non avesse preso le redini della Gran Bretagna nell'ora più buia. Dopodiché ha guidato la Gran Bretagna per cinque anni, commettendo anche lì valanghe di errori naturalmente, e forse anche di crimini, dicono quelli che ogni tanto ricordano la grande carestia del Bengala, però non importa, perché comunque ha affrontato una prova di spaventosa importanza non solo per l'Inghilterra ma per il mondo, e ne è venuto fuori vittorioso, ed è stato anche merito suo se quella guerra è finita come per fortuna è finita. E allora a questo punto Churchill è un grande politico del passato, anche se tutti ricordiamo gli errori, le colpe e così via. La classe politica dei costituenti, è possibile che presi uno per uno non ci apparirebbero personaggi straordinari, però erano usciti dal fascismo, restando antifascisti e restando elite, una vasta elite, composita, cattolici, comunisti, socialisti, laici, avevano fatto la resistenza, diretto la resistenza, attraversato cioè un periodo spaventoso in cui ognuno di loro rischiava la pelle. Ognuno dei costituenti avrebbe potuto morire negli anni precedenti, così come sono morti chissà quanti italiani a casaccio sotto i bombardamenti, oppure come sono morti quelli che si erano esposti quando venivano catturati dai nazifascisti, no? Ecco. È chiaro che quella classe dirigente uscita da quella prova è riuscita a fare qualche cosa che rimane nella storia della nostra Costituzione come un risultato straordinario. Detto tutto questo, io comunque la sensazione che in media la classe politica attuale sia più impreparata, meno colta, meno capace di ragionare a freddo sui problemi, più persa in personalismi, questioni di poltrona personale, che non è che non ci fossero prima naturalmente, però più priva di visione, di ampiezza di visione rispetto a quella di 50 anni fa o di 70 anni fa, io quell'impressione ce l'ho. Le confesso che appunto non sono sicuro che non sia soltanto l'impressione del cittadino che, per riprendere un'altra delle degli spunti che lei proponeva, in ogni epoca dice il governo fa schifo. In ogni epoca e sotto qualunque sistema tutti i cittadini hanno sempre detto siamo governati malissimo, il governo fa schifo, a nessuno importa di noi e così via, sempre e comunque. E quindi tutti questi fattori fanno sì che io non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che la classe politica attuale sia davvero meno preparata di quella di una volta. Bisognerebbe farci uno studio storico, bisognerebbe cioè decidere di prendere una bella tranche, vedere, non so, i parlamentari dell'attuale Parlamento, confrontiamoli con quelli di 50 anni fa, che scuola avevano fatto, che esperienze avevano fatto. Purtroppo sono aspetti che in parte si possono valutare in modo statistico. Io spero di non apparire, come dire, sgradevolmente snob se dico che, mentre è stata sempre un'aspirazione dei partiti di sinistra portare gli operai in Parlamento e quando si riesce a farlo è una cosa fondamentale, però la percentuale dei laureati e di quelli che hanno fatto il liceo, un buon liceo, in un qualunque gruppo di persone è importante per valutare la qualità, la capacità d'azione di quel gruppo di persone. Per valutarla, ripeto, in modo astratto e statistico, al di là del fatto che le persone siano persone per bene o canaglie o così via. Ecco, forse uno studio comparativo di questo tipo potrebbe aiutarci a capire se davvero ci sono motivi per cui la classe politica attuale in Italia, ma forse anche negli altri paesi. E quindi a questo punto la domanda sarebbe, ma perché chi è che va a fare il politico? Come si entra in politica? Quali sono le spinte? Quali sono i motivi? A che età si decide di fare il politico? E che preparazione bisogna avere per riuscirci? Che caratteristiche bisogna avere per riuscirci? Non sono sempre le stesse. Negli Stati Uniti, che erano nell'Ottocento la democrazia più avanzata del mondo, la letteratura satirica era tutta d'accordo sul fatto che i politici erano una manica di incompetenti, corrotti e falliti, e che soltanto gente che non riusciva a fare nient'altro nella vita andava a fare il politico. E tuttavia quella era una grande democrazia. Quindi può anche darsi che non sia neanche giusto aspettarsi troppo dalle proprie classi dirigenti, eh? Ma questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso, in contraddizione con quello che ho detto fino un attimo fa, giusto per far vedere com'è complicata anche questa questione.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Un'altra domanda che volevo porle è, considerando soprattutto il fatto che questa intervista verrà vista prevalentemente da studenti, riguardo una questione che anche lei ha trattato spesso in diversi incontri, in diverse interviste a cui ho avuto la possibilità di partecipare, ed è proprio sul sistema scolastico. Il sistema scolastico italiano, ora vorrei evitare, insomma, di riportare decine di problemi senza magari portare soluzioni, senza offrire un'alternativa, limitandomi, insomma, a citare gli elementi negativi. Però mi sembra un dato di fatto che si parla spesso di priorità alla scuola, di fondamentale importanza della scuola nella formazione del cittadino piuttosto che del lavoratore, mentre nel concreto, se andiamo a vedere, si hanno sempre meno fondi che lo Stato dà alla scuola, sempre classi sempre più affollate, apprendimento, insomma, sempre più difficoltoso sia dal punto di vista dello studente sia dal punto di vista dell'insegnante, certamente, che si trova sempre con meno ore a disposizione per divulgare programmi sempre più vasti. Questa domanda forse dirà lei, mi confermerà o smentirà questo pensiero, rientra anche nella tematica dell'educazione della classe politica attuale, che forse è un po' più ignorante, ecco, certamente meno colta. La formazione culturale della scuola, il ruolo e l'importanza nella formazione del cittadino, come ho detto prima, sembra venir meno in alcuni momenti, in alcune politiche che sono state attuate nei confronti dell'istituzione scolastica, che punta a vedere lo studente come futuro lavoratore con l'ansia quasi di doversi preparare per l'università piuttosto che per il lavoro che andrà a fare dopo. Tra ingenti sprechi, quindi scostamenti di bilancio, mancata priorità alla scuola e mancato riconoscimento forse dell'importanza che la scuola riveste, l'istituzione scolastica riveste nella formazione complessiva del cittadino. Qual è il suo pensiero, una sua visione su questa tematica, una soluzione, insomma, che lei potrebbe proporre, potrebbe pensare nel concreto riguardo una piccola questione, perché la soluzione all'annoso problema scolastico dell'apprendimento scolastico risulta certamente difficile, ma c'è un pensiero, un qualcosa, forse ci richiamiamo sempre a quella bacchetta magica che il professore Barbero potrebbe utilizzare nel migliorare la scuola in senso lato?
No, ecco, migliorare le scuole è un problema grosso. Le dico una serie di cose che mi venivano in mente man mano che le ascoltavo, sono considerazioni scucite, però nel loro insieme possono far vedere quello che io sento nei confronti di questo problema. La scuola nella storia della Repubblica è sempre stata percepita come problematica. Quello che voglio dire è che frasi come la scuola andrebbe riformata, la scuola non va bene, la scuola è malata e così via, io le sentivo già quando ero bambino. È una costante, il che significa evidentemente che c'è una costante insoddisfazione tra quello che desidererebbe chi lavora a scuola o chi impara a scuola e quello che invece si vede offrire. Al tempo stesso devo dire che nella mia esperienza la scuola è uno dei pezzi più belli del nostro paese oggi. Non la scuola come istituzione, come regole di funzionamento, ma la scuola, le persone che ci stanno dentro. Io non incontro da nessun'altra parte persone con cui sia interessante e serva a qualcosa parlare come li incontro invece quando vado nella scuola, di persona o in modo virtuale, insomma. Che si tratti degli insegnanti, che si tratti degli studenti, la scuola, contrariamente a un luogo comune purtroppo diffuso, e senza che questo voglia dire che non ci sono enormi problemi, e sia ben chiaro, però la scuola è uno dei pezzi sani del nostro paese, uno dei pezzi che lasciano sperare qualcosa, ecco, per il futuro di questo paese. Dopodiché i problemi, la scuola risente anche di un atteggiamento che è parte della cultura del nostro tempo, che secondo me è un gravissimo errore proprio di metodo, di approccio, e tuttavia è onnipresente. L'idea cioè che per far funzionare bene qualche cosa bisogna modificarne l'organizzazione. È il modo in cui un'istituzione è organizzata che fa sì che funzioni bene oppure non funzioni bene. E allora, 4 anni, no, 5, i programmi li finiamo a un certo punto, poi li no, interrompiamoli in un altro momento, riprendiamoli dopo, la scuola la chiamiamo elementare, no, la chiamiamo primaria di primo grado, la media no, primaria di secondo grado, inventiamoci nuovi tipi di licei, tutte queste cose vengono fatte, alcune possono anche essere utili, altre sono puramente vernice, superficie, ma si vede che invece dietro c'è la vera illusione che quando un'istituzione ha dei problemi la si migliora ristrutturandola, ecco, cambiando la sua forma organizzativa. Secondo me questo è proprio un errore concettuale, non è vero, non funziona così. Un'istituzione funziona bene quando la gente che ci lavora è di buona qualità ed è motivata. E non importa niente nel modo, o molto poco perlomeno, il modo in cui è organizzato il lavoro, in cui è strutturata un'istituzione. La scuola, il problema principale che la scuola ha è la mancanza di motivazione sufficiente per far sì che non gli insegnanti bravi, che ce ne sono tanti e sarebbero bravi in qualunque situazione, anche più disperata di così, ma anche tutti gli altri siano motivati a fare bene il loro lavoro. Il lavoro dell'insegnante è un lavoro di massa. Quanti sono gli insegnanti in Italia? 1 milione? Poco meno, credo. È un lavoro di massa, non si può in nessun modo pretendere che quelli che fanno un lavoro di massa siano tutti eroi che si sacrificano e che rendono al meglio, pur pagati poco, pur in condizioni di lavoro pesantissime, che non hanno a che fare con l'organizzazione, ma qui mi riferisco alle perdite di tempo burocratiche e agli orari sballati e così via. Allora, l'unico modo in cui un governo e una classe dirigente potrebbero dimostrare che riconoscono l'importanza della scuola e che vogliono farla funzionare meglio sarebbe di riversarci dei soldi. È l'unica cosa che ha un senso. Il resto è fuffa, il resto sono chiacchiere, il resto non significa nulla. Metterci dei soldi, usarli in tutti i modi in cui si possono usare, appunto, per motivare chi lavora nella scuola e chi va a scuola, per far fare esperienze, insomma, ci sono tanti modi che si possono immaginare, sarebbe l'unica cosa. C'è ancora qualcosa di che mi sembrava importante che volevo dire, che cos'era? No, ma fondamentalmente è questo, appunto. No, c'è una cosa fondamentale da dire, e cioè, se da sempre si parla della scuola malata, della scuola da riformare per l'appunto e così via, e lo si faceva nell'Italia degli anni 50-60 che era così diversa da quella di oggi, vuol dire che una difficoltà delle classi dirigenti a farsi davvero carico del problema della scuola c'è sempre stata, però io credo che mai come oggi ci sia una distanza della politica e in genere della classe dirigente anche borghese dalla scuola. Voglio dire, 100 anni fa, in un'epoca deprecabile da tanti punti di vista come quella in cui si stava creando e imponendo la dittatura fascista, però una delle grandi preoccupazioni del governo fascista è stata di reinventare la scuola italiana con una riforma di cui si possono discutere molti aspetti e che che ovviamente aveva anche lo scopo di mettere la scuola al servizio del regime, indubbiamente, però la riforma Gentile è stata la dimostrazione che un'intera classe dirigente attribuiva alla scuola un'immensa importanza. Ecco. Dopo di allora cose del genere non si sono più viste, però ancora quando fra anni 50 e 60 si discute della scuola media unificata, dell'allungamento dell'obbligo scolastico, si percepisce che la classe politica nella sua agenda ha anche questo aspetto. La scuola è un pezzo della democrazia italiana, è un pezzo vitale dello Stato e va in tutti i modi sostenuta. E mandare i ragazzi a scuola è uno dei motivi per cui esiste la Repubblica. Ecco. Io non credo che oggi sia così vivo nel nostro paese il senso che appunto la scuola è un pezzo preziosissimo, e la scuola pubblica è un pezzo preziosissimo e irrinunciabile della Repubblica, e che se la Repubblica esiste è anche per far sì che il maggior numero possibile di cittadini vada a scuola il più a lungo possibile. Non mi sembra che sia nell'agenda delle priorità. E mi viene da pensare che non solo in Italia, ma in tutto l'Occidente, le classi dirigenti, sia politiche sia economiche, come minimo nell'ubriacatura del neocapitalismo trionfante, non capiscono più a che cosa dovrebbe servire la scuola, appunto. Non riescono più a capire che non serve solo a fornire l'avvio al lavoro, alla carriera. Serve anche a questo, naturalmente. Ma c'è una differenza enorme fra il credere che serva solo a questo, ecco, e la consapevolezza che invece la scuola ha anche altri scopi, esiste anche per altri motivi, e che sotto certi aspetti è un fine a se stesso. Ecco, questa consapevolezza mi pare che non ci sia più, e non sono sicuro, ma mi viene da pensare che in qualche segmento delle élite ci sia anche qualcosa di peggio, e cioè un consapevole fastidio per il fatto che la scuola, se non serve solo a produrre esecutori per il mercato del lavoro, allora serve a produrre pensiero critico, libertà di orizzonti mentali e così via, e di questo certi pezzi delle nostre classi dirigenti pensano che non ci sia nessun bisogno, e anzi che meno ce n'è meglio è. Ecco, io non arriverei a dire, io non ho mai incontrato nessuno che consapevolmente mi confessasse di pensare queste cose, non sono sicuro se ci sia qualcuno che consapevolmente lo pensa, può anche darsi di no, ma inconsciamente credo che questa pulsione, il fastidio per un luogo dove si praticano occupazioni intellettuali inutili, si perde tempo per fare cose che servono solo a sviluppare il cervello e basta, ma non a renderlo più duttile per poi prestare servizio nel mercato del lavoro. Anzi, questa scuola dove c'è gente, gli insegnanti, che è pagata per vivere in mezzo ai libri e per parlare agli studenti di cose che stanno nei libri. Ecco, a livello almeno inconscio, un fastidio per queste cose, secondo me, in pezzi delle nostre classi dirigenti c'è.
È stato esaustivo anche su questa tematica, spero che tutte le persone che ascoltino possano fare tesoro, ecco, di quello che è il pensiero che lei portava per poter agire certamente in maniera diversa e rivendicare l'importanza, ecco, di quell'esercizio intellettuale che può sembrare anche un po' fine a se stesso a volte, non utile nel pragmatismo della formazione dello studente per diventare lavoratore. Se abbiamo tempo per un'ultima domanda.
Ultima, ci sta ancora,
domanda,
dai.
Domanda, perfetto. Lei ha citato il neocapitalismo imperante nella sua precedente risposta. Nell'approfondimento della storia, soprattutto contemporanea, ma anche per esempio nella Firenze del basso medioevo, ecco, diciamo così, trovo importante, per capire appieno certi periodi storici, avere coscienza, avere formazioni di base su quelli che sono i vari sistemi economici che si perpetuano e si vedono nei vari regni, nelle varie città-stato, nei vari governi che si sono alternati a dominare un singolo paese, ma anche nel dominio, insomma, imperiale, imperialistico del mondo. Quindi studiare sistemi economici è importante per capire, per orientarsi nel programma scolastico di quarto liceo. Abbiamo affrontato bene la nascita del movimento liberale, liberista, le ripercussioni che esso ha avuto con Adam Smith, quindi le ripercussioni che ha avuto, insomma, che ha portato alla Gran Bretagna, insomma, a dominare il mondo. Poi scavallata dagli Stati Uniti. E la domanda che volevo porle, nel suo studio, insomma, di storico, ma nella sua formazione, nel suo quando, insomma, affronta determinati momenti, pensa al paragone, insomma, alla complementarietà tra il suo mestiere e quello di un economista nel definire l'economia e la storia di un paese. Di un sistema economico anche in maniera univoca. È importante poter, insomma, usare entrambe le visioni nella descrizione del mondo, e qual è, secondo lei, insomma, una soluzione? Viviamo forse le conseguenze dal punto di vista ambientale di governi, non so se capitalisti o in generale, insomma, mi tengo in maniera un po' più ampia, che certamente hanno provato a massimizzare la produzione, certamente sacrificando quel fattore ambientale umano, ma era una cosa di cui poco tempo fa non ci facevamo parecchio, parecchio caso. Ma nella sua visione ci sta anche in quest'ottica, da questo punto di vista, una sintesi o un modello che potrebbe essere un po' meno peggio degli altri?
Giulietto, ancora una volta sono tre o quattro domande messe insieme. Lei all'università andrà a fare filosofia, ci scommetto. Beh, allora, l'economia ovviamente è un aspetto importante dell'attività umana. Per lo storico di oggi è uno degli aspetti che bisogna studiare, naturalmente, per capire un mondo. Non ha necessariamente un primato. Ancora quando ero studente io era abbastanza forte come dire, l'onda lunga del marxismo, che proponeva che in realtà l'economia sia effettivamente la struttura che spiega poi tutte le varie forme che una società assume, e che anche le forme culturali, oltre ai conflitti naturalmente, siano in realtà tutte prodotto dell'economia. Tanto che io mi ricordo che quando mi sono iscritto all'università nel 1977 e ho guardato il libretto con l'elenco di tutti i corsi e ho visto che c'era appunto storia medievale, storia moderna, storia del Risorgimento, storia economica. E mi ricordo, appena uscito dal liceo, che ero rimasto colpito dicendo: ma che senso ha storia economica? Tutta la storia economica. Ero insomma vittima di un imprinting piuttosto drastico e un po' schematico, diciamo così, del pensiero marxista. E in realtà, appunto, l'economia è uno degli aspetti che interagiscono con gli altri, ma non è l'aspetto unico che spiega tutto il resto, perlomeno non in modo rozzo. Chi pensasse che i crociati volevano andare a Gerusalemme perché avevano bisogno di conquistare nuove terre e di asservire nuovi popoli perché le loro rendite in Europa stavano diminuendo, ecco, sbaglierebbe, non erano andati lì per quello, anche se naturalmente non gli dispiaceva, già che c'erano, anche fare bottino e conquista. Così come chi oggi credesse che tutti i conflitti si spiegano, ogni tanto si legge a livello giornalistico, si spiega tutto col petrolio. La guerra in Iraq col petrolio, la Libia col petrolio. Ora gli interessi delle grandi aziende petrolifere sono un aspetto importante del mondo di oggi, ma guai a credere che altri fattori, anche fattori culturali, anche fattori psicologici, non contribuiscano all'azione umana, anche all'azione di chi comanda e di chi prende le decisioni fatali. Ecco. Detto questo, lo studio storico studia l'economia senza affatto sentirsi un economista. Anzi, io confesso che non mi è del tutto chiaro che cosa facciano gli economisti, nel senso che l'elaborazione di modelli non è una cosa che per me sia importante nel mio mestiere di storico. Nel nostro mestiere è sì importante concettualizzare in termini un po' generali, ma senza mai perdere di vista l'infinita diversità delle situazioni reali. I modelli servono, diciamo, come approssimazione, ma non bisogna mai credere che siano la realtà. I modelli sono una descrizione imperfetta della realtà, che quando sono azzeccati riescono effettivamente a sottolineare alcune cose più importanti e ti aiutano a concentrare lo sguardo, ecco, sugli aspetti che hanno maggiore influenza, ma non sono realtà assolute. E, mentre invece io credo che ci siano scuole di economia il cui interesse intellettuale è proprio di elaborare modelli tendenzialmente assoluti, però è l'impressione che ho, ripeto, sono davvero molto lontano da quel mondo. Per uno storico come me, studiare anche l'aspetto economico della realtà significa accumulare i dati il più possibile per descrivere. Una volta che uno ha descritto, poi certo che può anche chiedersi, anche se non è la cosa che avevi più spontanea, cioè a me interessava molto, quando scrivevo il mio libro su Dante, capire quali erano le condizioni economiche in cui Dante è vissuto e che cosa significava per lui avere delle entrate, pagare delle tasse, dove trovava le risorse per mantenersi. Questo è importante. Poi uno potrebbe porre una domanda: ma c'era il capitalismo a Firenze al tempo di Dante? Ed è una domanda che, per carità, a livello di chiacchiera anche a me divertirebbe chiacchierare di questo, ma non sono così sicuro che sia assolutamente centrale nel mio mestiere. Però questa, Giuseppe, è una mia visione del tutto soggettiva, fa parte delle idiosincrasie, delle allergie, delle preferenze di un singolo individuo, e quindi non dovete prenderla come dire una risposta di valore generale.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.